Grazie. Grazie a Fausto Casini. E l'ultima relazione, ma prima ovviamente diamo il benvenuto con gratitudine al presidente Luca Cordero di Montezemolo, che con la sua presenza e con l'attenzione che dedica a questo tema aiuta tutti noi che ci battiamo per la promozione del principio di sussidiarietà a far riconoscere e promuovere questo tema. L'ultima relazione della professoressa Lorenza Violini, ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano e membro del comitato scientifico delle scuole di sussidiarietà della Fondazione per la Sussidiarietà. Il suo tema è sussidiarietà, partecipazione, democrazia, strumenti per il rinnovamento del rapporto pubblico-privato. Mi raccomando i tempi, Lorenza, e poi procediamo con la premiazione in cui è coinvolto il presidente Montezemolo. Prego.
Grazie al collega ed amico Gregorio Arena, grazie per l'invito che mi onora, perché il tema della sussidiarietà è un tema che da tempo occupa le pagine dei manuali di diritto costituzionale, ma che evidentemente prima di occupare le pagine dei manuali di diritto costituzionale occupa la vita dei cittadini, delle realtà e delle formazioni sociali del nostro paese, della politica, degli enti locali, insomma è un tema pervasivo. Riprendo il tema un po' dall'inizio, anche se tutti gli interventi fino adesso sono stati pieni di vita, lo riprendo dall'inizio perché credo che un grazie per questa ripresa dell'interesse alla sussidiarietà, che per anni è stato un tema dimenticato sia dalla dottrina che dalla riflessione filosofica, dalla dottrina giuridica che dalla riflessione filosofica, un grazie lo si debba molto sommessamente al processo di integrazione europea, perché se il 91 è stato il tema, l'anno del rinnovamento del rapporto pubblica amministrazione cittadini, il 92 è stato l'anno del trattato di Maastricht, che in qualche modo ha costretto tutti, avendo messo la sussidiarietà non solo nell'articolo 1 al primo posto nel modo più vicino possibile ai cittadini, bisogna fare le politiche, ma anche nell'articolo 5, che poi è stato modificato con la numerazione nel trattato di Lisbona, ecco, c'è tutto, a tutto costretto a fare una specie di sussulto rispetto a questa parola, che è stata anche a lungo tempo una parola abbastanza mal vista, questo dobbiamo riconoscerlo. Quindi la dimensione costituzionale nel senso più ampio del termine è stata veramente permeata dalla parola sussidiarietà, grazie all'Europa, quindi dal punto di vista dei testi normativi, e in Europa è vero, come è stato ricordato, che la Corte di Giustizia non dà una attuazione al principio di sussidiarietà, non possiamo però dimenticare che la stessa logica sussidiaria che deve permeare il rapporto Stati membri Europa è la stessa logica che poi deve permeare i rapporti tra tutti i livelli di governo e tra questi i cittadini del nostro continente, dei nostri paesi. Ma perché questo? Perché l'elemento sussidiario introdotto dall'Europa, pur in una dimensione particolare, costituzionale, un po' formale, è un elemento che ha richiamato tutti alla necessità del controllare nell'ottica del fare meglio, non solo del controllare nell'ottica legalista, stare attenti alle procedure e far sì che la legge sia rispettata, ma andare a vedere se l'esercizio delle funzioni pubbliche arriva effettivamente al risultato che deve ottenere. Quindi un elemento di efficienza, efficacia e democraticità ed economicità, che è proprio dell'attività amministrativa, che abbiamo messo nelle nostre leggi, ha anche un'anima sussidiaria, e questa sussidiarietà, insomma, noi abbiamo cominciato a rileggerla con attenzione nei documenti costituzionali grazie all'Europa, e poi da lì in tutte le costituzioni nazionali, negli statuti regionali e via discorrendo. Ma c'è un altro motivo per cui noi dobbiamo dire grazie all'Europa quando parliamo di sussidiarietà, poi diremo grazie a tutti coloro che la sussidiarietà la fanno, non solo a tutti coloro che la sussidiarietà la scrivono nei testi di legge. Dobbiamo dire grazie perché l'Europa ha introdotto nella nostra logica di pubblica amministrazione la necessità di fare i conti con le risorse che abbiamo. Lo Stato, non dimentichiamoci che Maastricht ha aperto la strada alla questione della moneta unica e quindi ci ha messo di fronte alla questione della non più sostenibilità di uno Stato che fornisce servizi sociali ai cittadini solo sulla base di un incremento esponenziale del debito pubblico, e quindi ha costretto tutti a guardare i nostri modi di produzione dei beni sociali in una logica di efficienza, non più in una logica del possiamo gestirli in qualsiasi modo purché poi alla fine si arrivi a qualche risultato. L'idea di beni sociali universalistici, il cui costo è completamente in incidente sulle modalità di gestione, è qualcosa che ha nella nostra amministrazione potentemente determinato certe logiche di deresponsabilizzazione e di esercizio distratto, di uso distratto delle risorse pubbliche. Dover fare i conti con le risorse, con la scarsità di risorse economiche, e questo indirettamente, oltre che dalle crisi, è venuto dai vincoli per l'adesione alla moneta unica, ha costretto tutti ad avere un sussulto di responsabilità e a ripensare alle modalità di erogazione dei beni sociali, non più solo basate sul debito pubblico, ma anche basate proprio su un ritorno all'efficienza. E quindi, dicendo grazie all'Europa, dobbiamo però subito riguardare un attimo in casa nostra e ricordarci che poi, proprio in forza di questa necessità a risparmiare, la sussidiarietà, oltre che nel suo aspetto positivo, è stata un po' messa a fuoco da molti, dal settore pubblico spesso, come è stato detto in precedenza, come sistema per risparmiare, esternalizzando servizi che prima venivano gestiti all'interno, e in questo modo subordinando la vitalità, la vivacità della società civile dentro le maglie della burocrazia, che aveva bisogno di essere sussidiata e non di sussidiare l'esercizio delle proprie funzioni. Questo so di parlare ad amministratori pubblici, quindi nessuno si deve sentire giudicato, però penso che davvero molte volte sia successo questo. Anche gli interventi che mi hanno preceduto lo hanno testimoniato, perché c'è bisogno di un forte cambiamento di mentalità per amare la sussidiarietà, ed è un cambiamento culturale che, come veniva detto magistralmente negli interventi precedenti, soprattutto nell'intervento che mi ha preceduto, è una riscoperta del senso di responsabilità che dentro la parola sussidiarietà, che anima la parola sussidiarietà, perché non è una parola fredda la sussidiarietà, non è una parola che appunto è solo burocratica, è solo un riparto di competenze, è una parola viva che vive dentro la società civile. La società civile relaziona inevitabilmente nel suo perseguimento del bene comune con le strutture pubbliche, e quindi dentro questa vita la dimensione del sussidio non può essere deteriore, ma è una dimensione che richiama la questione della responsabilità, che è responsabilità del pubblico e responsabilità del privato, perché tante volte, poi noi lo sappiamo, anche il privato sociale si rivolge al pubblico con una mentalità un po' tra virgolette sussidiaria in senso negativo, cioè chiede di essere sostenuto, ma non per sviluppare al meglio le proprie capacità, ma un po' appoggiandosi all'ente pubblico, così che il rapporto pubblico-privato alla fine risulta nell'insieme abbastanza squilibrato. Quindi sussidiarietà non può essere solo esternalizzazione, modo più o meno surrettizio di abbassare i costi e di precarizzare i fornitori dei servizi pubblici, ma deve essere un esercizio reciproco di responsabilità, così che effettivamente, come veramente è stato detto in precedenza, e io ringrazio i relatori che mi hanno preceduto perché si è veramente imparato tanto in questo momento di lavoro, ma è proprio la possibilità di valorizzare le risorse del cittadino, dell'uomo, delle formazioni sociali nel modo migliore, là dove sono, perché la famiglia oggi in Italia ha risorse che non ci sono da nessuna parte nel contesto del nostro paese. Le associazioni di volontariato hanno risorse che, valorizzate, possono essere davvero una spinta al welfare, a un welfare reale. I servizi al lavoro possono essere fatti dal mercato, dal pubblico, dal privato profit, dal privato non profit. L'istruzione, l'educazione dei nostri figli, dei nostri ragazzi, perché deve essere solo dentro una struttura burocratica e monolitica? Può essere fatta dentro una realtà pluralista, artistica che deve essere assolutamente valorizzata. In questo senso io credo che quando noi parliamo di sussidiarietà, appunto, ringraziamo l'Europa, ma riscopriamo dentro questa parola la dimensione più vera della nostra democrazia, che è noi siamo un paese che ha sempre amato partecipare, e se oggi questo amore alla partecipazione sembra un po' scemare, è forse perché anche questa dimensione della responsabilità personale dei gruppi e della società civile non ci viene forse ripetuta con sufficiente energia, perché è da lì che nasce la democrazia, non è dal cambiamento, non è solo dal cambiamento delle leggi elettorali o i cambiamenti costituzionali. Un paese è democratico nella misura in cui ha una società che partecipa, che è responsabile, che desidera fare della politica una espressione di sé e non l'espressione di altri. Quindi io credo davvero che se dobbiamo parlare del rapporto pubblico-privato, ringraziamo l'Europa, ringraziamo le nostre società, i nostri gruppi, i nostri enti locali, i nostri comuni, perché davvero stanno facendo un grandissimo lavoro con delle risorse sempre più scarse, ma soprattutto ricordiamoci che non esiste democrazia, non esiste politica e non esiste partecipazione vera se non è vissuta dentro questo valore positivo, questa parola viva che è questa parola sussidiarietà. Ed è veramente interessante vedere come dal 92 ad oggi, insomma, sono passati quasi 20 anni, però il cammino della sussidiarietà è stato fatto, e le associazioni culturali come la nostra, come l'Apsus, come mille altre, che hanno veramente contribuito a sdoganare questa parola da una sorta di clericalismo che un pochino l'aveva peggiorata, resa peggiorativa perché veniva da una certa tradizione, ecco, hanno sdoganato questa parola, questi sono stati dei veri attori della sussidiarietà. Ma ovviamente permettetemi di ricordare che questo sdoganamento è stato anche frutto di un travisamento della parola sussidiarietà, perché in fondo se questa parola è rimasta viva dai tempi di Aristotele a Tommaso, a tutta la grande tradizione filosofica italiana e tedesca, e poi è stata un po' dimenticata sotto l'illuminismo, è stata anche perché la dottrina sociale della Chiesa ne ha fatto uno dei suoi elementi fondamentali per ricordare allo Stato, che è il potere pubblico, che è necessario non intervenire quando la società civile fa da sé, la famiglia, le società, ma che è poi necessario invece intervenire quando bisogna dare un sostegno costruttivo a far sì che le nostre società possano vivere, i nostri figli possano crescere e noi tutti possiamo avere una visione più positiva e più costruttiva della vita in comune. Grazie.